Shalom cari amici, buona serata e benvenuti a questo nuovo appuntamento online su virtualyeshiva.it. Questa sera è giovedì 27 di dicembre, il 18 di Tevet 5768. Siamo arrivati al nuovo libro di Shemot, la parasha dei nomi. La parasha dell'Esodo e dell'uscita dall'Egitto. In questa parasha ci racconta la Torah la nascita di Moshe Rabbeinu miracolosa. La parasha ci racconta tanti miracoli che hanno potuto portare l'uscita dall'Egitto. A proposito di questo, troviamo un miracolo che fin dalla nascita di Moshe Rabbeinu, quando lui è stato salvato dalla mano, tramite la mano di Batia, la figlia di Farò, la madre di Moshe, sa che i bambini devono essere uccisi, tutti i bambini nati. Allora lei lo nasconde per 3 mesi perché Moshe è nato 3 mesi in anticipo. E quando arriva il 9° mese, gli egiziani contavano esattamente la gravidanza, sono arrivati a prendere Moshe Rabbeinu, allora la madre lo mette in una cesta e lo mette sul Nilo e lo manda proprio via col vento. Arriva la figlia di Parò che stava nel Nilo a bagnarsi, a farsi il bagnetto, vede questa cesta con un bambino che piangeva, allunga la sua mano e lo ferma. Il Talmud, la Torah ci racconta, e come viene spiegato bene nel Talmud, che la figlia di Parò non riusciva a raggiungere la cesta con la sua mano. Ma lei ci prova in tutte le maniere a rincorrere e raggiungere la cesta, e così quando lei ce la mette tutta, anche se in realtà lei non poteva arrivare a toccarla, a prendere con la mano, ma quando Hashem vede il suo sforzo, gli dà il merito di salvare Moshe Rabbeinu, e così Moshe viene salvato dalla figlia di Parò. Quando Moshe Rabbeinu viene salvato, lei lo prende come suo figlio, lo adotta, e dice: questo è un figlio degli ebrei, mio padre ha decretato di uccidere tutti i bambini ebrei, ma io non posso fare questa atrocità, salverò questo bambino perché è un bambino molto speciale. E così lei adotta questo figlio, e però senza neanche immaginarsi che lui decreta di uccidere tutti i bambini ebrei perché aveva paura che nascesse il loro salvatore, non si immagina neanche che lui sarà proprio quello a far crescere in casa sua il futuro redentore di Am Israel, niente meno che Moshe Rabbeinu. La Torah dice che il merito di Batia, la figlia di Parò, che si chiamava Batia, che Batia vuol dire la figlia di Dio, era talmente grande fino al punto che il nome di Moshe Rabbeinu, che noi chiamiamo Moshe, che vuol dire l'ho estrapolato, perché lei dice l'ho estrapolato dall'acqua, allora lo chiamerò Moshe, che vuol dire meshitiu, l'ho tirato fuori dall'acqua. Il suo nome ebraico vero, quello che i suoi genitori gli hanno dato, non era Moshe. Ma siccome Batia, lei ha salvato la vita a Moshe Rabbeinu, allora la Torah dice, io darò il nome di Moshe Rabbeinu come quello che ha dato Batia, perché grazie a lei Moshe si è salvato. E così noi, cari amici, noi vediamo il valore di della figlia del faraone, che lei sacrifica la sua vita pur di salvare la vita di un bambino e il futuro redentore di Am Israel. Da qua impariamo una cosa grandissima. Nella vita spesso ci troviamo in missioni molto difficili, in circostanze quasi impossibili, e ci viene la voglia di dire, tanto non ce la faremo mai a compiere una missione così impossibile, allora tanto vale che non ci proviamo neanche a iniziare. Ebbene, se fosse stato questo il ragionamento della figlia di Parò, lei non avrebbe salvato la vita di Moshe Rabbeinu, Bene Israele non sarebbero usciti dall'Egitto, oggi noi non potremmo, non esisteremmo come popolo, perché la nascita di Am Israel è grazie a Moshe Rabbeinu, l'uscita dal nostro esilio è grazie alla redenzione di Moshe Rabbeinu, perché c'è scritto che la redenzione dall'Egitto poteva solo Moshe Rabbeinu poteva farla, e tutte le altre redenzioni sono la conseguenza della redenzione dell'Egitto. Vuol dire, se non per la figlia del faraone che le ha salvato la vita di Moshe Rabbeinu, noi non saremmo mai usciti dall'Egitto, perché solo Moshe poteva redimere il popolo, e noi non avremmo ricevuto la Torah, non sarebbe nato Am Israel, e non sarebbe neanche usciti da questo esilio, perché tutti gli esili sono la conseguenza tutte le redenzioni sono la conseguenza della redenzione dell'Egitto e la redenzione che ha fatto Moshe Rabbeinu. Adesso, la figlia di Parò, che non era neanche ebrea, lei si trovava davanti a una situazione mission impossible. Lei non poteva mai poter raggiungere il cesto dove c'era Moshe Rabbeinu, perché il Nilo, sapete, è molto largo, e lei si trovava sulla riva. Vede uno che vede un cesto che sta per arrivare in mezzo al Nilo, non è che può raggiungerlo in maniera normale, e lei sapeva che in maniera naturale non avrebbe mai raggiunto quel cesto. Ma lei sapeva anche che ognuno ha il dovere di mettercela tutta nella vita e cercare di arrivare fin dove si può arrivare. Allora lei si è messa a correre, dietro il Nilo, ce l'ha messa tutto il suo impegno, e quando ha visto che il cesto stava passando davanti ai suoi occhi, ha messo la sua mano, ha allungato la sua mano, il resto ha fatto Hashem. La sua mano si è allungata e ha preso il cesto e ha salvato Moshe Rabbeinu. Questo vuol dire che cosa? Che se la figlia del faraone, che era l'idolatra per eccellenza e si considerava Dio, la sua figlia, la figlia del più grande idolatra del mondo, lei capisce che una situazione impossibile non può essere un freno per bloccarci nella vita. Allora figuriamoci se l'ha capito Batia, e grazie a lei ha salvato Moshe Rabbeinu, e grazie a lei si è salvato il popolo di Israele dall'Egitto, e grazie a lei è nato il popolo di Israele, e grazie a lei noi usciremo da questo esilio, perché tutte le redenzioni sono la conseguenza della prima redenzione. Questo vuol dire che cosa? Che nella vita una persona non deve mai fermarsi davanti a una situazione impossibile. Non esiste impossibile. Specialmente uno che ha fede in Hashem, e Hashem è infinito e non ha limiti, allora non c'è niente di impossibile davanti a lui. E quando uno combatte il nome di Hashem e agisce in nome suo, allora anche le cose più impossibili non sono per niente situazioni insormontabili, irraggiungibili. E se questo l'ha capito Batia, la figlia del faraone, che lei ce l'ha messa tutta, pur sapendo che lei non poteva mai arrivarci in maniera naturale, a maggior ragione noi, quando ci troviamo in situazioni veramente impossibili, noi non dobbiamo mai dire, ah, impossibile, non ce la faremo mai, tanto vale non neanche iniziare, no? La gente ci dice, iniziate, buttatevi, datevi da fare, il resto lo faccio io. La domanda che ci viene chiesta qui, com'è possibile che proprio la figlia del faraone, il più grande idolatra per eccellenza, proprio lei è quella che salva la vita a Moshe Rabbeinu, è quella che dà il nome a Moshe Rabbeinu, è quella che ha un ruolo così importante nella redenzione? Come mai Hashem ha dato il merito proprio a lei di avere la salvezza, di portare la salvezza ad Am Israel? Ebbene, devo dirvi che questa è una domanda veramente molto difficile da rispondere, perché non è semplice capire come mai proprio la figlia del più grande idolatra è quella che porta la salvezza, la base della salvezza di Israele. Io posso pensare che Hashem ci ha fatto scendere in Egitto per ricevere la Torah. Gli ebrei devono andare in Egitto e questa è una condizione sine qua non per poter ricevere la Torah, poiché l'Egitto era la culla del paganesimo. Bene Israele, ricevendo la Torah, hanno il dovere di diffondere il monoteismo e di combattere l'idolatria. Come fanno Bene Israele a ricevere la Torah e ricevere questa mansione così importante? Solamente andando in Egitto, nel luogo più idolatra al mondo, e combattendo e distruggendo gli idoli egiziani, la forza egiziana, l'orgoglio egiziano, l'orgoglio dell'idolatria del mondo, solo così Bene Israele potranno ricevere la Torah e potranno iniziare questa grande e importante missione così difficile di combattere il paganesimo. Ebbene, per questa ragione si potrebbe dire che Hashem ha voluto che la nascita della redenzione e la nascita del Redentore e la nascita di tutte le future redenzioni e futuri redentori che saranno discendenti, che nascono grazie a Moshe Rabbeinu, per merito di Moshe Rabbeinu, tutti questi venissero grazie al merito della figlia del più grande idolatra, il faraone che si considerava un dio, proprio per la ragione, in modo tale che l'idolatria si annulla davanti alla divinità, davanti ai Hashem. In altre parole, Hashem ci dimostra come l'annullamento dell'idolatria viene dall'idolatria stessa, poiché la redenzione di Israele tramite Moshe Rabbeinu avviene per elevare il mondo e distruggere l'idolatria. Allora la vera distruzione dell'idolatria accade quando è lei stessa, la figlia del faraone, è quella che promuove e appoggia e porta il mondo alla redenzione, a ricevere la Torah, all'unicità di Hashem. Per cui il fatto che la stessa idolatria abbia contribuito in questo, questo fa parte probabilmente di un processo di evoluzione del mondo e di annullamento dell'idolatria che lei stessa aiuta a Israel nella sua missione. Non a caso c'è scritto che quando arriverà Mashiach, tutti i popoli del mondo aiuteranno Bene Israel a studiare la Torah, a divulgare la Torah, poiché il ruolo di tutti i popoli è quello di aiutare Israele a portare avanti la loro missione in questo mondo, divulgare il monoteismo, che Hashem è unico, Hashem Echad Ushmo Echad. Il faraone, quando aveva a che fare con Moshe Rabbeinu, questo piccolo bambino molto molto furbo, notava in lui un'intelligenza molto forte e questo lo preoccupava un po'. Ogni volta che Moshe Rabbeinu andava sulle ginocchia del faraone, del suo nonno adottivo, gli toglieva la corona dalla testa. Il faraone diceva: ma come mai questo bambino così mi toglie la corona? Non è che per caso lui un domani mi toglierà la corona, non è che per caso lui, eccetera, eccetera. Allora, un giorno il faraone inizia a preoccuparsi seriamente del futuro di Moshe Rabbeinu e inizia a pensare che forse veramente può essere un pericolo per lui. Allora decide di uccidere Moshe Rabbeinu. Però prima di fare questo, gli viene un dubbio e dice, vediamo un attimo se veramente lui lo fa con intelligenza o magari lo fa così come ogni bambino. Cosa fa allora il faraone? Prende Moshe Rabbeinu, lo mette davanti a lui, gli mette davanti due scelte e gli mette del carbone da una parte e dell'oro che luccica dall'altra. Dice, vediamo se è un bambino intelligente, un bambino in gamba. Allora il faraone nella sua mente diceva, se Mosè è così intelligente sicuramente sceglierà l'oro, se invece sceglierà il carbone vuol dire che... Allora quando gliel'ha messo davanti, quando ovviamente Mosè era piccolo, allora Mosè stava per prendere l'oro, è venuto un angelo e gli ha spostato la mano e gli ha fatto scegliere il carbone. Ha preso il carbone e l'ha messo in bocca e si è bruciato la lingua. Quando il faraone ha visto che Moshe Rabbeinu aveva scelto il carbone, l'ha messo in bocca, dice questo qua è un bambino stupido, sicuramente non può un ragazzo così stupido danneggiarmi, farmi del male. E così, però si mette il cuore in pace e dice sicuramente questo non mi farà del male, e a questo punto si tranquillizza pensando che Moshe Rabbeinu non sarà un danno, un pericolo per il suo futuro regno. In realtà non sapeva che è l'angelo che ha spostato la mano di Moshe Rabbeinu, e da quel momento in poi Moshe era balbuziente. Quando Hashem dice a Moshe Rabbeinu vai a parlare da Parò, gli dice Moshe scusami Hashem, lo sai che io sono balbuziente, come faccio a parlare davanti a Parò? Allora Hashem gli dice non preoccuparti, tu vai con tuo fratello Aaron, tu sarai la mente e lui sarà la tua bocca, lui parlerà per te. Perché Moshe era balbuziente? Perché lui aveva messo il carbone in bocca quando il faraone l'aveva testato per vedere se lui era intelligente o no, e l'angelo gli aveva fatto prendere il carbone, gli aveva fatto mettere in bocca, e allora Moshe Rabbeinu era balbuziente da quel momento. Qui mi chiedono sulla chat due domande. Una domanda se il faraone sapeva che Moshe Rabbeinu fosse ebreo. Sicuramente lui non sapeva che fosse ebreo, e sicuramente se lui l'avesse saputo non avrebbe permesso a sua figlia di far crescere Moshe Rabbeinu. Per cui non sapeva che era ebreo. Sapeva che forse l'aveva adottato, ma probabilmente la figlia gli aveva detto che l'aveva adottato da un egiziano, non gli ha detto la verità, se no non l'avrebbe mai lasciato permesso, non gli avrebbe permesso di far crescere un ebreo in casa sua, proprio il futuro nemico suo. La madre di Moshe Rabbeinu e la sorella di Moshe Rabbeinu, loro erano delle ostetriche e loro avevano ricevuto l'ordine da Farò di uccidere tutti i bambini che sarebbero nati, perché sapeva che stava per nascere il futuro redentore. La Torah dice che le due ostetriche, ovvero Yocheved, la madre di Moshe Rabbeinu, Miriam, la sorella di Moshe Rabbeinu, dice la Torah che loro non ascoltarono l'ordine di Parò, e invece di uccidere i bambini, li facevano vivere i bambini. Ovvero, il faraone ordinava, qualsiasi bambino nascerà, voi dovete prenderlo e ucciderlo. Il verso ci dice, non solo che loro non hanno dato retta a Parò e non hanno ascoltato quello che lui ha chiesto, quello che lui ha detto, ucciderete i bambini. Non solo che loro non li hanno uccisi, ma anzi, loro li hanno fatto vivere. E qua si chiede la domanda, cosa vuol dire che loro non hanno ucciso e li hanno fatto vivere? Ovviamente, se è scritto che loro non hanno ucciso i bambini, automaticamente i bambini erano in vita. Per quale ragione c'è bisogno di ripetere che loro li hanno fatto vivere? Viene spiegato nel Midrash così. Yochef e Miriam sapevano che loro non avevano il diritto di uccidere i bambini e così loro non avevano dato retta al faraone, ma loro li avevano tenuti in vita. Però succedevano dei casi in cui nascevano dei bambini che erano già morti per questione di natura, che non c'entrano niente con loro. Allora la figlia di Miriam, la sorella di Moshe, la madre di Moshe, ogni volta che nasceva qualcuno morto, loro pregavano ad Hashem di farlo rivivere. Oppure loro facevano respirazione bocca a bocca, lo facevano rivivere e dicevano: Hashem, ti preghiamo, se per caso nascerà qualcuno che è morto già, allora c'è un rischio che si penserà che noi l'abbiamo ucciso, che noi abbiamo dato retta al faraone. Ma noi non vogliamo causare Chilul Hashem, che si pensi lontanamente che noi abbiamo dato retta al faraone. Allora ti prego, anche i bambini che sono morti, ti preghiamo di farli risuscitare in modo che non si penserà che noi abbiamo dato ragione e abbiamo dato retta a lui. Per cui Yochef e Miriam non solo loro non uccidevano i bambini, ma anche quelli che erano già morti, loro li facevano risuscitare. E da questo impariamo che cosa? Impariamo nella vita che una persona deve sempre ascoltare a quello che Hashem dice. Anche se viene il presidente degli Stati Uniti, viene il parò in persona e ti dice devi fare così, però la Torah ti dice di non fare così, noi sempre ascoltiamo quello che ci dice Hashem e non quello che ci dice il più grande presidente degli Stati Uniti. E qua dice una cosa molto bella la Torah, dice che le ostetriche hanno avuto timore di Hashem e non hanno ucciso i bambini, allora Hashem l'ha ricompensata dandole delle case. Cosa vuol dire delle case? Hashem ha regalato a Miriam e a Yochevet delle case, ovvero ha regalato la casa reale e la casa sacerdotale. Infatti, da Miriam verranno fuori i Kohanim e da Yochevet verranno fuori i Kohanim e da Miriam verranno fuori tutti i re. Cosa impariamo da questo? Impariamo che le due ostetriche, per il merito di quello che loro hanno fatto, hanno ricevuto una ricompensa grandissima. Hanno ricevuto nella loro discendenza, verranno fuori la casa reale, verranno fuori i sacerdoti. Il più grande dono che una persona poteva ricevere era questo. Si chiede una domanda: cos'è la grandezza del fatto che Hashem regala a Miriam e a Yochevet un dono così grande per il fatto che loro non hanno ascoltato al faraone e per il fatto che loro hanno fatto una cosa abbastanza ovvia, che loro non hanno ucciso i bambini perché hanno ascoltato ad Hashem? Com'è possibile che Hashem dia un dono così così grande a Miriam e Yochevet? La risposta è scritta nel Pasuk. Dice il Pasuk: le ostetriche hanno avuto timore di Hashem e non hanno eseguito quello che gli ha detto il faraone. Questo vuol dire che cosa? Vuol dire che nella vita uno può fare una cosa anche abbastanza ovvia, che non richiede uno sforzo eccessivissimo, molto grande, ma lo fa non per pietà di un bambino, dei bambini che avrebbero dovuto uccidere, non lo fa perché è logico, perché è giusto, ma lo fa perché ha timore di Hashem. Come dice il verso, e hanno avuto timore di Hashem e non hanno ucciso i bambini. Da qua impariamo che cosa? Che se uno fa una cosa per timore di Hashem, allora automaticamente lui riceve un premio così così grande che è ben superiore a quello che lui aveva fatto. È la grandezza di Miriam e Yocheved che loro non eseguono l'ordine di Farò, ma loro salvano i bambini perché? Perché hanno avuto timore di Hashem. A questo punto Hashem dice: voi avete avuto un merito così grande, io vi faccio un regalo così grande e vi darò a voi la più grande ricompensa esistente al mondo. Io darò a voi il regno e il sacerdozio sarà nella vostra discendenza. La Torah continua a raccontarci come Moshe Rabbeinu cresce nella casa reale, cresce vicino al Faraone. Il Faraone vede che Moshe Rabbeinu era intelligente, allora era un grande stratega. Lui diventa il generale dell'esercito del Faraone. Le più grandi vittorie delle più grandi guerre che hanno fatto gli egiziani le aveva vinte Moshe Rabbeinu come generale degli egiziani. Sappiamo che fino all'età di 40 anni Moshe Rabbeinu rimane in Egitto. Poi scappa via per altri 40 anni e quando lui ha l'età di 80 anni lui ritorna per redimere il popolo. In quei 40 anni che lui era in Egitto era un grandissimo combattente, un fenomenale stratega e lui era il braccio destro di Moshe Rabbeinu, di Farò, perché Farò, considerandolo suo nipote, lui si fidava di lui ciecamente e gli aveva dato questa missione di combattere, di vincere e fare le guerre, ed era sempre Moshe Rabbeinu quello che è il numero uno dell'esercito. Un giorno però Moshe Rabbeinu si accorge che c'è un egiziano che sta picchiando un ebreo. Questo egiziano picchia un ebreo perché aveva messo gli occhi su sua moglie, allora l'aveva preso di mira e continuava a frustarlo, picchiarlo, fino a che questo stava per morire. A un certo punto Moshe Rabbeinu vede come l'egiziano ne approfitta e picchia con crudeltà l'ebreo, guarda a destra e a sinistra, vede che non lo guarda nessuno, prende e uccide l'egiziano. Lo nasconde sotto la sabbia e nessuno vede niente. L'indomani vede due fratelli, due ebrei che stanno litigando uno con l'altro e vede che uno alza la mano per picchiare l'altro. Moshe Rabbeinu gli dice: fermati, malvagio, perché vuoi picchiare tuo fratello? Gli dice allora, questo qui gli dice che questi due erano Datan e Aviram, erano Datan e Aviram che stavano litigando. A questo punto loro gli dicono: ehi, tu, cosa vuoi da noi? Vorrai mica ucciderci come ha ucciso ieri l'egiziano? Moshe si stupisce e dice: ma va? Come avete fatto a saperlo? Ti abbiamo visto! Moshe gli dice: non è vero, perché nessuno mi ha visto. Dice: sì, eravamo nascosti e ti abbiamo visto. Moshe Rabbeinu dice: ah, così è la situazione. Non c'è unità fra di noi. Allora adesso ho capito perché l'esilio continua a protrarsi nel tempo, a allungarsi. Qui manca unità. Cosa fanno loro due, Moshe, Datan e Aviram? Vanno dal Faraone, gli dicono: caro Faraone, sappi che il tuo grande generale Moshe Rabbeinu, lui ha ucciso un egiziano per salvare un ebreo. Bravo il tuo generale. Il Faraone dice: non è possibile, chiamatemelo subito. Chiamano Moshe Rabbeinu e gli dicono: è vero che tu hai ucciso un egiziano? È vero. allora sei penibile di morte. Prendono Moshe Rabbeinu, lo legano e ordina il Parò di tagliargli la testa. Prendono la spada per tagliare la testa di Moshe Rabbeinu, però la spada non riesce a fare niente, perché nel momento che la spada tocca il collo di Moshe, il collo diventa di pietra e la spada non riesce a fare niente, torna indietro e non riesce a combinare, non riesce a uccidere Moshe. Moshe a questo punto prende, scappa e se ne va via e lascia la terra il territorio dell'Egitto, e così lui passa i prossimi 40 anni in esilio a Midian. C'è un commento che dice: come mai il collo di Moshe Rabbeinu diventa di pietra e non di ferro? Forse il ferro è ancora più resistente della pietra. Allora, dicono i commentatori, sì, è vero, però in questa circostanza si parla di Moshe Rabbeinu. Se il suo collo diventa di metallo, allora il metallo è un materiale che può diventare impuro, che può prendere tumà, impurità, è un materiale che può essere usato per uccidere un'altra persona, è una cosa negativa. Ma siccome si parla di Moshe Rabbeinu che è un grande tzaddik, allora Hashem non ha voluto che il suo collo diventasse di un materiale che può diventare impuro, di un materiale che può uccidere un'altra persona. Hashem ha detto: piuttosto lo faccio diventare di pietra, ma non di metallo. Shifra e Pua, come mi si chiede qua nella chat, erano Miriam e Yocheved. E Rashi spiega perché vengono chiamate Shifra e Pua. Shifra viene dalla parola Shapir, bello. Ogni volta che nasceva un bambino lo facevano bello, non solo che loro non li uccidevano, non solo che loro li facevano addirittura risuscitare, rivivere, pregando, salvandogli la vita, ma addirittura Shifra viene, vuol dire belli, li facevano belli, li curavano con attenzione, con fervore. E Pua vuol dire che se loro piangevano, dice il Midrash, loro li coccolavano, li trattenevano, li sentivano, li facevano in modo che loro potessero vivere, riviverli, trattarli bene, li coccolavano, li sistemavano, per cui questa è una grande cosa, un grande merito che hanno avuto Miriam e Yocheved. Allora Moshe Rabbeinu scappa e va via, arriva a Midian. Arriva a Midian e lì va sul pozzo dove vengono a bere i pastori, danno da bere ai loro animali. Perché va nel pozzo? Dice Moshe Rabbeinu: mio antenato Jacobo Avino, quando cercava moglie, è andato al pozzo. Ma vado anch'io al pozzo, chissà che non trovo la mia futura Bashert. Va al pozzo e vengono le sette figlie di Parò, di Itro. Itro era il più grande idolatra di tutti i tempi, era il più grande ministro di culto di tutte le religioni del mondo. Ma lui era stato scomunicato perché manifestava degli interessi nella religione ebraica, perché lui era rivoluzionario, perché non capivano come mai lui era contro il paganesimo, era stato scomunicato. Ogni qualvolta che le sue figlie andavano al pozzo a dar da bere agli animali, venivano i pastori e le schiacciavano via, le facevano soffrire. Quando è arrivato Moshe Rabbeinu a Midian e ha visto che i pastori stavano schiacciando le figlie di Itro perché loro padre era scomunicato, per cui anche loro dovevano subire le conseguenze, viene Moshe Rabbeinu e li salva. Combatte i pastori, li scaccia via e dà da bere agli animali delle figlie di Itro. Allora le figlie di Itro tornano a casa molto prima del solito, gli dice allora Itro: come mai siete tornati così presto, che è successo? Loro rispondono: sai com'è, c'è stato un uomo egiziano che ci ha salvato dai pastori. Moshe Rabbeinu quando arriva a Midian, non si presenta come ebreo, si presenta come un uomo egiziano. E questo è un merito di Moshe Rabbeinu. Eppure, essendo completamente nelle sembianze di un egiziano, nell'abbigliamento, nel parlare, nel comportamento, Moshe sapeva la sua vera identità qual era. Allora loro dicono, non sappiamo cosa fare, ci ha salvato un egiziano, ma chiamatelo. E così vanno a chiamare Moshe Rabbeinu, lo invitano a mangiare a casa loro, e poi Paroli dice, Itro dice a Moshe, non è che vuoi sposare una delle mie figlie? Moshe dice, sì, ma qual è la più bella delle figlie? Allora gli dicono, Zipporà è la più bella di tutte. E così Moshe Rabbeinu sposa Zipporà. E dicono che aveva una bellezza incredibile, spaziale. Moshe riceve da Zipporà due figli. Il primo lo chiamerà Gershom e il secondo lo chiamerà Eliezer. E qui viene chiesta una domanda: cosa vuol dire Gershom e cosa vuol dire Eliezer? Gershom viene dalla parola Gersham, io sono lì uno straniero. Gershom, Gersham, io sono lì uno straniero. Il secondo lo chiamerà come? Eliezer. Cosa vuol dire Eliezer? Eliezer vuol dire che lì il mio Dio Ezer mi ha aiutato. Il mio Dio mi ha aiutato. Ebbene, cosa vuol dire il mio Dio mi ha aiutato? Quando io ero nelle mani di Parò e lui voleva uccidermi, allora Hashem mi ha salvato la vita da Parò facendo il mio collo diventare di pietra. Il mio Dio mi ha salvato. Eliezer. Allora Moshe Rabbeinu, il primo figlio lo chiama, lì era uno straniero, il secondo lo chiama, Dio mi ha salvato. E qua si viene chiesta la domanda, come mai Moshe Rabbeinu chiama il suo primo figlio Gershom e non lo chiama Eliezer? In realtà Moshe Rabbeinu avrebbe dovuto dire prima Eliezer, prima doveva ringraziare Hashem per averlo salvato miracolosamente dalla spada di Parò, e poi dopo Gershom, lì sono uno straniero. Beh, come mai Moshe Rabbeinu anticipa il nome Gershom prima di Eliezer? Allora, viene spiegata la cosa così. Moshe Rabbeinu sapeva che lui era uno straniero in terra di Midian, che lui era uno straniero in terra di Israele, che lui non era al suo posto. Lui lo sapeva benissimo. Quando nasce il primo figlio, Moshe Rabbeinu vuole enfatizzare il fatto che lui è uno straniero, il fatto che lui non deve assimilarsi nella cultura del posto, e dice mio figlio primogenito lo chiamerò Gershom. Lì sono uno straniero. Non è a casa mia. Avete capito? Il fatto che Moshe Rabbeinu abbia un secondo figlio e poi chiamerà e dirà che Hashem mi ha salvato dalla spada di Faraone, questo solamente è il secondo figlio. In ordine di priorità è il secondo punto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella vita noi dobbiamo ringraziare Hashem per tutti i miracoli che ci fa. E anche Moshe Rabbeinu sapeva che doveva ringraziare Hashem per il grande miracolo che gli faceva, che gli ha fatto, che gli faceva a continuazione. Però Moshe Rabbeinu anche sapeva un'altra cosa ancora più importante. Moshe Rabbeinu sapeva che se lui avesse dimenticato per un solo istante che lui era uno straniero, che lui rischiava di assimilarsi nella cultura del posto, sapeva che non sarebbe stato, non sarebbe rimasto niente di lui, che la sua stirpe ebraica si sarebbe interrotta. Moshe Rabbeinu dice no, mi spiace, la prima cosa che devo fare nella vita è ricordare che sono ebreo. tutto il resto è secondario. Anche il ringraziamento al miracolo che mi ha salvato la vita, che farò, questo è secondario davanti al fatto che io sono figlio uno straniero, che io sono uno straniero lì. Perché se Moshe Rabbeinu per un istante dimentica di essere uno straniero e dirà: io sono il primo un egiziano e poi sono ebreo, e lui si assimilerà con la cultura del posto e lui perderà la sua identità automaticamente, tutto il resto non ha più significato. Quando un ebreo si assimila non rimane più niente né di lui né della continuità del popolo ebraico, e tutto il resto non ha più valore. Anche ringraziare Hashem del miracolo che gli ha fatto, della salvata della spada di Farò, anche questo non ha più valore nel momento in cui lui si assimila. Per questo diciamo, prima di tutto devo ricordare che sono straniero, che questa non è la mia terra. Solo dopo io ringrazierò Hashem per avermi salvato dal miracolo della spada di Farò. Perché in ordine di priorità vale più il fatto di ricordarmi che io sono qui temporaneamente, che questa non è casa mia. E qui voglio concludere con col fatto che Hashem dice a Moshe Rabbeinu: vai a redimere il mio popolo. E Moshe Rabbeinu gli dice: con quale merito li posso redimere? Hashem gli dice: siccome loro non hanno mai cambiato i loro nomi, allora loro non hanno mai dimenticato la loro identità, vai a redimerli e salvarli. La Chassidut insegna che il nome ebraico rappresenta il legame tra corpo e anima. Il nome ebraico rappresenta l'energia dell'anima della persona. Quando si chiama qualcuno col nome ebraico, si risveglia la sua anima, si vitalizza la sua anima. La forza degli ebrei in Egitto, pur essendo completamente assimilati, è legata al fatto che il loro nome non è mai cambiato, che la loro energia spirituale divina non è mai cambiata. Quando uno rimane col suo nome originale ebraico, mantiene la sua identità, mantiene viva la sua anima e non si assimila. Come vediamo da Sarah, che lei non poteva avere figli Sarah, quando si chiamava Sarai. Quando Hashem cambia il suo nome, lei può avere figli. Avram non può avere figli, Avraham può avere figli. Questo vuol dire che cosa? Che il nome è talmente importante che Hashem non può dare dei figli a Avram e Sarai finché i loro nomi non verranno cambiati, finché la loro energia, finché la loro identità non verrà cambiata, loro non possono avere figli. Hashem dice a Moshe Rabbeinu: Bene Israel, sono pronti per la redenzione, meritano di essere salvati, non hanno mai cambiato il loro nome, non hanno mai cambiato la loro identità, vai a redimerli. E da qua impariamo l'importanza che una persona non cambi il suo nome ebraico, che una persona mantenga la sua identità viva, e questo sicuramente ci aiuterà a superare tutti i travagli dell'esilio e a non dimenticare la nostra anima. Ecco perché il libro dell'Esodo viene chiamato Shemot, in ebraico vuol dire nomi, e non viene chiamato Esodo, Yetziah. Come mai viene chiamato con i nomi e non con Esodo? Ebbene, cari amici, la spiegazione è proprio così, come abbiamo spiegato prima. La chiave della salvezza di Benessere dell'Egitto è stato il fatto che loro non hanno cambiato il loro nome, hanno mantenuto la loro identità, la loro energia spirituale divina. Per questa ragione la Torah ci ha detto che il secondo libro della Bibbia viene chiamato i nomi. I cristiani lo chiameranno Esodo perché loro leggono i fatti superficiali. Cosa parla questo libro? Dell'Esodo. Chiamiamolo Esodo. Cosa vedono loro? Vedono la parte esterna. Ma quando noi studiamo la Torah e quando noi capiamo le cose da un'altra prospettiva molto più alta, più profonda, e capiamo il vero significato della redenzione grazie al fatto che loro non hanno cambiato i loro nomi, allora dice la Torah, questo libro lo chiameremo nomi. Noi non daremo il nome superficiale dei fatti, Esodo. Andremo a cercare la ragione, la causa dell'esilio, della redenzione. I nomi? Allora lo chiameremo i nomi. E bene, i Israele escono dall'Egitto grazie al fatto che loro non hanno cambiato i loro nomi. E qui arriviamo a imparare una cosa molto importante. Quando Hashem dice a Moshe Rabbeinu dal cespuglio, il popolo ebraico sta piangendo, vai a salvarli. Io ho ascoltato il loro tormento. Cosa vuol dire io ho ascoltato il loro tormento? Perché Hashem può non ascoltare, può non sentire? Dice Hashem a Moshe Rabbeinu, siccome loro stanno piangendo, stanno supplicandomi per la redenzione, io non posso ignorarli. Io ho ascoltato il loro pianto. Hashem dice a Moshe Rabbeinu, grazie al fatto che loro hanno pianto, mi hanno supplicato di redimerli, io ti sto mandando per salvarli e portarli fuori dall'esilio. Questo è un grande insegnamento per noi ai nostri giorni. Noi dobbiamo ricordarci sempre che Hashem non aspetta altro che redimerci. Lui non vuole altro da noi che portarci a casa sua. Però vuole che noi lo desideremo. Vuole che noi lo aspettiamo. Basta questo galucci. Come diceva mio amico Michelino da Livorno. Se vogliamo finire questo esilio, dobbiamo smettere di illuderci che la democrazia fasulla nella quale ci troviamo, che il benessere materiale che ci accompagna, questo può essere un sostituto a vedere Hashem, avere il Bet HaMikdash, la Shekhinah vicino a noi. Tutto questo è un'illusione dell'esilio. Dobbiamo capire le vere priorità, dobbiamo capire che tutto questo non può essere un sostituto alla divinità. Dobbiamo piangere come hanno fatto i benessere in esilio. In Egitto hanno pianto, Hashem gli ha detto Moshe Rabbeinu, devi andare in Egitto perché ho sentito il loro pianto. Certo, Hashem sente sempre il pianto. Ma Hashem vuole darci un messaggio a noi. Se noi piangessimo, se noi veramente supplicassimo come si deve col cuore, la redenzione sarebbe già venuta da tempo. Tutto dipende da noi. Speriamo presto di sensibilizzarci e di sollecitare e svegliare in noi l'attesa, il fervore nella redenzione, e subito quando Hashem ci vedrà così, ci manderà la Geulah Shema, e così come Hashem ha salvato i nostri padri dall'esilio, li ha salvati dall'Egitto, anche ci salverà a noi presto, vimmerabbi e meno a me.